Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
In diretta, in direttissima, buongiorno, Emanuela Campanile al microfono. Oggi sono in compagnia di Silvia Koch, curatrice dell'area informativa sull'Africa per la Radio Vaticana. Silvia, buongiorno, benvenuta.
Ciao Emanuela, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, in questi giorni lo vedrete dai giornali, lo sentirete anche dai vari telegiornali, insomma si parla di Africa settentrionale, di Africa del Nord, con questi venti di cambiamento che hanno travolto e stanno travolgendo paesi come la Libia o l'Egitto. Ma questo desiderio, molti analisti dicono che ci sia proprio un movimento di popolo per cambiare il proprio presente e il proprio futuro, allora questo vento di cambiamento sta attraversando solo il nord dell'Africa oppure sta passando tra i vari stati del continente?
Emanuela, la tua domanda è più che opportuna, perché in effetti si parla sempre di Nord Africa, di rivolte arabe, di rivolte nordafricane, ma in realtà i tumulti popolari interessano diversi paesi del continente africano. Recentemente il Burkina Faso, ma anche la Mauritania, il Senegal, il Sudafrica, il Mozambico. Insomma, negli anni passati, posso dire nei decenni passati, queste rivolte hanno interessato diversi paesi di cui si parla meno che della Libia, della Tunisia, dell'Egitto. Ed è vero che c'è alla base di questa spinta a interessarsi solo del Nord Africa forse un pregiudizio che risale al pensiero geopolitico classico dell'Occidente, di interpretare l'Africa non come un continente unitario, ma di vedere lo spazio nordafricano come un po' distaccato rispetto al sud, allo spazio al sud del Sahara. Chissà, alcuni analisti ci vedono anche una interpretazione del continente un po' funzionale agli interessi dell'Occidente, quella di inglobare un'interpretazione che tende ad inglobare il Nord Africa in uno spazio euro-mediterraneo, quindi a sud del Mediterraneo, e magari più facile da raggiungere per le potenze, le ex potenze europee, da un punto di vista di presenza anche nel campo dell'economia, dello sfruttamento delle risorse, eccetera. Quindi, come dici tu, è vero che le rivolte africane interessano in realtà anche altri paesi di cui si parla meno, e non solo, non sono un fattore innovativo per l'Africa. Si può dire che da partire dagli anni 80 in poi, dopo la serie di colpi di Stato che hanno seguito ai primi governi delle indipendenze, in Africa si è passato un po' dalle rivolte ideologiche ai tumulti popolari, che avevano rivendicazioni più concrete, quindi rivendicazioni
di... E questo in che arco di tempo?
Ma diciamo per tutti gli anni 80 e 90, ancora fino ad oggi, ecco, fino a questa ondata di rivolte che tocca il Nord Africa e che ha alla base, come l'abbiamo visto grazie anche ai tanti servizi e alle interviste che realizza la Radio Vaticana, che ha alla base rivendicazioni pratiche di cibo, di lavoro, di diritti, diritti delle donne, diritti dei giovani e una maggiore distribuzione delle risorse economiche, e che però, ecco, può essere interpretata quasi come una ventata di rivolte che un po' in ritardo interessa il Nord Africa, laddove invece in alcuni paesi a sud del Sahara è iniziata e si è
quindi
sviluppata.
Quindi un po' al contrario rispetto a quello che noi occidentali...
Un po' al contrario. Ecco, posso citare il collega Filomeno Lopez del programma Portoghese per l'Africa, che vedeva un po' in questo ritardo del Nord Africa rispetto agli altri paesi, in questo relativo ritardo del risveglio popolare nordafricano rispetto agli altri paesi, quasi un po' l'effetto di una maggiore presenza dell'Europa proprio in questa fascia del continente. E quindi, ecco, non sono una novità per il continente africano le rivolte popolari, non lo sono neanche per quelle istituzioni politiche come l'Unione Africana, che è l'organizzazione regionale che riunisce tutti gli stati africani, che hanno accompagnato negli anni questo processo con una volontà di restare, accompagnare le popolazioni, ma senza invadere militarmente e politicamente le scelte della società, e quindi in un certo senso promuovendo strumenti che sono diversi da quelli a cui noi siamo, la politica nostrana ci abitua normalmente, che non sono tanto le armi quanto il dialogo, la riconciliazione nazionale, la cultura come strumento di unione, e anche in un certo senso riconoscendo la diversa credibilità che alcuni elementi, come per esempio il leader libico Gheddafi, alcuni personaggi come il leader libico Gheddafi, hanno sul continente africano, e che è una credibilità, un'importanza diversa da quella che magari percepiamo noi dal nord europeo. E, non so, posso ancora...
Io volevo chiedere anche un'altra cosa, facciamoci un po' di pubblicità giustamente. L'occhio vigile della Radio Vaticana guarda e osserva costantemente la realtà africana, tant'è che voi proponete in web anche degli editoriali molto interessanti.
Ti ringrazio per il molto interessante. È vero però che l'attenzione costante, e soprattutto in quest'ultimo periodo e a seguito del sinodo speciale per l'Africa che si è tenuto proprio qui in Vaticano l'anno scorso, la Radio Vaticana ha fatto uno sforzo di dare la massima visibilità a tutta l'informazione che le varie redazioni linguistiche, in particolar modo le redazioni più vicine al continente, producono sull'Africa, ed è nato proprio a seguito del sinodo uno spazio speciale sul web dedicato al continente in 5 lingue: italiano, francese, inglese, kiswahili e portoghese, e che sono, a parte l'italiano, le 5 lingue più vicine al continente, che raccoglie le interviste, i servizi, le trasmissioni e gli approfondimenti di queste redazioni sul continente. E l'area informativa si raggiunge proprio a partire dal sito della Radio Vaticana, www.radiovaticana.org. Entrando nelle home linguistiche è visibile l'icona News Africa. E concludo, visto che hai citato l'editoriale, lo spazio che noi dedichiamo all'editoriale, è vero che sebbene ogni pagina linguistica dedicata all'Africa abbia un'informazione un po' diversa, perché la scelta, i redattori delle redazioni linguistiche sono lasciati liberi poi di scegliere quali approfondimenti offrire e quali nazioni anche di quali nazioni parlare maggiormente, che sono le nazioni ovviamente più vicine alla lingua della redazione. C'è però uno spazio sulla pagina africana che vuole essere un po' uno sforzo di coordinamento maggiore delle varie redazioni, e che è l'editoriale, nel quale i redattori delle redazioni scelgono una tematica particolarmente significativa per tutto il continente, visto nella sua globalità. La analizzano ovviamente alla luce anche di quelli che sono i punti di vista e le posizioni assunte dalla Chiesa e dal Vaticano rispetto a quella realtà. E un editoriale di 2 settimane fa è stato dedicato proprio a cercare di fornire delle diverse letture delle rivolte africane, e considerandole appunto rivolte del continente, non solo del Nord Africa.
Grazie a Silvia Koch, che invito a rimanere con noi. Intanto presento il secondo ospite, Vincenzo Giardina, esperto di Africa per l'agenzia MISNA. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Questa voce, quella dell'agenzia MISNA, che non smette mai di informarci sul continente africano. Con Silvia Koch abbiamo capito che l'Africa, non solo la zona settentrionale, è in costante fermento tra nuovi, relativamente nuovi, e vecchi tumulti e vecchi conflitti. Per quanto riguarda la puntata di oggi, ci soffermiamo su quello che sta succedendo in Nigeria. Soprattutto cerchiamo di capire se si tratta di una situazione che si sta trascinando da tanto tempo, o se in realtà fa parte di quelle zone che sono state coinvolte appunto da tumulti popolari.
In Nigeria in questi mesi, in queste settimane, la storia e il passato si intreccia costantemente con l'attualità. L'attualità sono state le elezioni parlamentari, presidenziali e in 31 dei 36 stati della Federazione Nigeriana che si sono svolti tra l'inizio e la conclusione del mese di aprile. Il dato che è emerso, che le fonti religiose e giornalistiche della MISNA hanno testimoniato, raccontano di una grande partecipazione, quindi anche rispetto ai movimenti popolari nordafricani si può dire che un'affluenza superiore all'80% in Nigeria è un fatto straordinario che ha espresso una grande voglia di partecipare, di contribuire a definire il futuro di questo grande paese, il più popoloso dell'Africa, dove vivono circa 150 milioni di abitanti. Alla grande partecipazione si è accompagnato il giudizio positivo da parte della gran parte degli osservatori nigeriani, africani ed europei del voto, un voto che è stato giudicato il più trasparente e libero da molti anni. L'unico riferimento relativamente recente è stato quello di un voto nel 93 che fu poi sovvertito dall'allora regime militare, che quindi poi non lasciò segno. Questo per dire che è un voto importante. La Nigeria è tornata, in Nigeria c'è un governo civile dal 1999, prima si sono susseguite una serie di regimi e dittature militari. Quindi questa grande partecipazione e un voto giudicato nel complesso trasparente, migliore di tanti altri, in particolare la presidenza di Olusegun Obasanjo al potere tra il 1999 e il 2007, è stata caratterizzata da reclami, proteste, contestazioni e denunce anche dagli osservatori africani ed europei rispetto alla regolarità del voto. Queste elezioni hanno segnato un lieve arretramento del partito di governo, il People's Democratic Party, che comunque mantiene una maggioranza assoluta in Parlamento, e dalla vittoria elettorale alle presidenziali di Goodluck Jonathan, che è il primo presidente della storia della Nigeria eletto originario del Delta del Niger. Il Delta del Niger, come molti ascoltatori sapranno, è la regione che custodisce la gran parte degli idrocarburi nigeriani, il 90%, queste sono stime del governo. La Nigeria è l'ottavo produttore mondiale di petrolio, è la prima potenza petrolifera a sud del Sahara e dell'Africa in generale. Questa vittoria è ritenuta o può essere molto importante. Il Delta del Niger, nonostante le grandi risorse di idrocarburi, resta ostaggio di povertà, degrado ambientale, mancanza di lavoro. La Royal Dutch Shell, l'Eni, la Chevron, cito soltanto alcuni dei nomi più noti delle multinazionali europee e nordamericane, hanno sfruttato il petrolio ma non sono riusciti a portare lo sviluppo. Di recente la MISNA ha ascoltato le parole del presidente della conferenza dei vescovi del Delta del Niger, Monsignor Joseph Ukpo, arcivescovo di Calabar, e ci raccontava proprio questo, ci raccontava di queste difficoltà, però ci raccontava anche di un'altra cosa, della grande speranza, della voglia di partecipare e di un futuro diverso da parte dei giovani disoccupati della Nigeria, dico è del Delta del Niger, del sud petrolifero della Nigeria. In Nigeria tra il 60 e il 70% della popolazione hanno meno di 30 anni, questo per dare un'idea del serbatoio di energia e di forza di questo paese. L'elemento che è finito sui giornali, sulle agenzie di stampa, che ovviamente anche Radio Vaticana ha raccontato come la MISNA, non è soltanto questo purtroppo, è anche quello che è accaduto dopo le elezioni presidenziali del 16 aprile in alcuni stati del nord, dove nonostante la vittoria a livello nazionale di Goodluck Jonathan, il principale candidato di opposizione, Muhammadu Buhari, ex capo di Stato al potere dall'83 all'85, aveva ottenuto la maggioranza dei voti. Qui si introduce, perdonami, interrompimi quando credi, spero di non essere troppo lungo.
No, assolutamente, sei talmente chiaro che anticipi sempre le domande, quindi ti sto facendo parlare perché, come si suol dire, non fai una piega. Non fa una piega. Proprio.
Ecco, quindi Muhammadu Buhari, ex presidente, in grado di ottenere la maggioranza dei voti in buona parte degli stati del nord della Nigeria, la Nigeria semiarida e la Nigeria meno ricca di risorse naturali, dove non c'è il petrolio per capirci. Ebbene, qui è entrato in gioco un altro elemento importante della Nigeria, cioè le diversità regionali, diversità etniche e in ultima istanza anche diversità religiose. A un sud petrolifero, il Delta del Niger, ricco di risorse, come abbiamo detto, corrisponde questo nord povero di risorse naturali. un nord dove disoccupazione e povertà colpiscono la gran parte della popolazione, dove questi problemi di carattere economico e sociali, non sono io a dirlo, queste sono le testimonianze che abbiamo raccolto giorno dopo giorno dai missionari italiani, stranieri, da uomini di chiesa che vivono in quelle regioni, ebbene il disagio economico e sociale spesso, purtroppo, questo è un dramma, finisce per alimentare i conflitti combattuti sotto la bandiera della fede, cioè dico sotto la bandiera della fede perché le origini, i motivi non sono religiosi, lo testimoniano gli innumerevoli documenti di condanna da parte di consigli interreligiosi che hanno seguito le violenze del mese scorso, documenti nel quale si lancia un monito ad utilizzare contro chi utilizza la religione o fa dell'appartenenza etnica.
Quindi si creano queste sacche di estremisti.
Esattamente, che pescano e che dal disagio economico e sociale.
Allora, perdonami se ti interrompo prima dell'aggiornamento di cronaca, ma allora questo desiderio di cambiare, chi lo porta avanti? Qual è la parte di giovani, visto che è una popolazione, come dicevi tu, con un grandissimo numero appunto di giovani? Chi sono quelli che portano avanti i principi, i valori di un rinnovamento?
Diciamo che le responsabilità dei dirigenti politici sono grandi. La Nigeria è famoso anche alle cronache europee per i processi che hanno chiamato in causa dirigenti delle multinazionali, ma anche esponenti e funzionari del governo. La Nigeria ha risorse immense, non le ha sapute sfruttare anche per colpe e responsabilità di una dirigenza politica che non ha saputo costruire il futuro di questo paese. Quindi ecco, faccio un riferimento, spero di non interrompere il discorso. Questa mattina mi è capitato di incontrare Monsignor Matthew Hassan Kuka, che è l'ex direttore delle comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Nigeriana, ha pubblicato di recente un libro, cioè in questi giorni, disponibile su Amazon nei prossimi giorni, Witness to Justice, testimone della giustizia. È un racconto del suo lavoro come membro della di una commissione giustizia e riconciliazione, verità, giustizia e riconciliazione, che ha lavorato per anni in Nigeria. Ebbene, un capitolo di questo libro è intitolato Theological Economics of Reconciliation, cioè in sostanza come l'economia, il progresso economico e sociale sia un elemento fondamentale per una possibile riconciliazione. Questo, mi raccontava questa mattina Monsignor Kuka, è stato il messaggio fondamentale portato da Giovanni Paolo II, ora beato, nelle sue due visite in Nigeria, effettuate nel 1982 e nel 1998, cioè la centralità, l'importanza dell'impegno portato avanti peraltro dalle strutture della Chiesa quotidianamente, dai missionari quotidianamente, per cercare di rimediare, di superare sacche di ingiustizia sociale che alimentano conflitti combattuti anche purtroppo, come dicevamo, sotto la bandiera della fede.
E hai fatto riferimento, Vincenzo, alle due visite in questo stato africano di Giovanni Paolo II.
Sì. Ecco, come esempio delle sfide, dei compiti che i dirigenti nigeriani hanno di fronte, posso citare per dare un po' il senso appunto della difficoltà di questi compiti, un progetto battezzato, denominato Rivoluzione del Gas, che è stato presentato da Goodluck Jonathan, il presidente eletto, qualche giorno fa. Si tratta di un piano di 10 miliardi di dollari che dovrebbe creare 500.000 di posti di lavoro attraverso la creazione di impianti per la raffinazione del petrolio e del gas. Questo per dare un po' il senso dei grandi volumi di investimenti che servirebbero e che sono promessi per avviare uno sviluppo quanto mai necessario. E ancora abbiamo parlato appunto delle violenze che hanno attraversato alcune regioni del nord della Nigeria, però ecco, anche il sud offre molto per capire quello che è stato in Nigeria. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi con il vescovo di Bomadi, Monsignore Bebo. Bomadi è un piccolo centro del delta del Niger, proprio la terra del petrolio. Ebbene, qui sorgono impianti multimiliardari realizzati dalla Shell, in particolare un impianto di raffinazione che è considerato il più grande dell'Africa subsahariana. Ebbene, a pochi chilometri chilometri, Bomati, non ha la corrente elettrica. Questo per dire che la Nigeria è un paese che esporta petrolio, esporta gas, lo esporta all'Europa, all'America, ma che dove gran parte della popolazione non ha la corrente elettrica, non l'ha mai o l'ha per poche ore al giorno. E questo, ecco, è un paradosso che la Chiesa è, rispetto al quale la denuncia della Chiesa è una denuncia importante da sempre, che adesso
è la
si
voce
spera
costante,
di
la voce costante per queste popolazioni in particolare.
Assolutamente, assolutamente.
Io vorrei fare quest'ultima domanda ad entrambi. Allora, per chi non conosce l'Africa, è possibile dare una descrizione di questo continente o comunque rimane un paese frammentato, con realtà diversissime, anche l'una a fianco all'altra, perché magari abbiamo appunto stati grandissimi, vicini, ma con realtà e problematiche diverse. Che cos'è l'Africa? Che idea ci si può fare anche studiandola quotidianamente, osservandola, ascoltando le voci che arrivano? Silvia?
Ma io penso che l'Africa sia assolutamente fondamentale dare atto della ricchezza, della varietà, della diversità di quelle che vengono chiamate anche appositamente le Afriche. Sono realtà lontanissime, come sarà sicuramente il caso anche degli altri continenti. Penso sia importante vedere le diversità dell'Africa proprio come ricchezze che partecipano però poi a un tutto globale, a un continente, e che al di là delle diversità sia possibile trovare però individuare quelle realtà e quei fattori che si ripetono nella storia e anche da paese a paese. In questo senso, ecco, ricollegandomi a quanto diceva il collega in collegamento telefonico, che parlava delle ricchezze, delle sacche di ingiustizia sociale che interessano la Nigeria, mi piace concludere il mio intervento ricordando lo sforzo che Giovanni Paolo II ha fatto nel mondo in generale e in Africa in special modo, proprio per combattere quelle sacche di ingiustizia sociale, e che però sono andate sempre in una direzione di incoraggiamento nei confronti dell'Africa, delle popolazioni e dei protagonisti stessi africani a prendere in mano il proprio destino e a cambiare loro stessi, a essere loro stessi, ecco, gli artefici del proprio futuro. Questo abbiamo cercato di dire nell'editoriale che è pubblicato in questa settimana sulla pagina dell'Africa e che vuole anche ricordare, appunto, oltre al continente, la beatificazione di Giovanni Paolo II.
Piccola parentesi tecnica: www.radiovaticana.org, poi ogni sezione linguistica ha la sua icona con il riferimento appunto alla pagina dedicata all'Africa. Vincenzo Giardina, allora, esperto di Africa, quindi hai questo sguardo ampissimo su un continente, come ci ricordava Silvia, che però ha degli elementi che si ripetono. Allora, l'Africa cos'è?
Beh, appunto, sicuramente forse per molte società europee, nordamericane, australiane, non da ultime, molto attive nel settore minerario, è un forziere di minerali strategici, dal petrolio all'uranio, al cobalto, a tanti altri, sulle quali si vogliono mettere le mani. Per gli africani è questo, ma è soprattutto un serbatoio di energia e di risorse umane enorme. In Nigeria faccio questo riferimento semplicemente perché la Nigeria è un esempio importante, ricchissima di materie prime e ricchissima di giovani, appunto dicevamo 150 milioni di abitanti, ci sono più di 100 università in Nigeria, quindi potenzialmente la Nigeria è una potenza mondiale. E quindi Monsignor Kuka, con il quale parlavo questa mattina, diceva le elezioni sono state il tentativo per i nigeriani di dimostrare al mondo che loro sono in grado di governare la diversità, cioè di fare della diversità un elemento di forza e di ricchezza in un paese che ha centinaia di etnie, che è straordinariamente variegato. Quindi, ecco, la speranza di chi ama l'Africa è quella che questa diversità diventi praticamente effettivamente davvero un fattore di di ricchezza e di forza, anche per porre l'Africa in una posizione di maggiore forza rispetto al resto del mondo, per contrastare quelle che molti in Africa in diverse situazioni hanno avvertito o potrebbero avvertire anche in futuro come ingerenze di carattere economico e politico che umiliano il continente.
Certo. Diciamo che però anche la classe dirigente africana finora non ha molto aiutato il continente.
Certo, appunto i problemi, il caso nigeriano, facevamo riferimento ai processi che hanno coinvolto funzionari, dirigenti nigeriani, hanno sicuramente avuto delle responsabilità, e la speranza che da questo grande serbatoio di energia che sono i giovani africani arrivi una spinta per un cambiamento positivo.
Mi sono proprio divertita, grazie a Vincenzo Giardina, esperto d'Africa per l'agenzia MISNA, grazie per essere stato con noi, grazie a Silvia Koch, curatrice dell'area informativa sull'Africa per la Radio Vaticana. Per questa puntata di Al di là della notizia è tutto.